Deborah, non sarai mai sola con noi ascoltatori.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati a Due di Denari e salutiamo, sperando che si stia godendo le sue vacanze, Mauro Meazza, e oggi con lui non posso condividere ancora una volta l'utilizzo della Cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner per introdurre ancora una volta un'altra iniziativa dell'antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza. Ormai abbiamo associato questa colonna sonora all'attività molto intensa di quest'anno dell'antitrust. Qual è l'ultima notizia, l'ultima multa appioppata dall'autorità? La multa appioppata da 500.000 euro è quella a carico del sito Pneumaticone. Il nome è tutto un programma, Pietro, non ridere in regia. Allora, ridi solamente se hai comprato online i pneumatici appunto da questo intermediario, evidentemente di gomme. Il sito, infatti, perché è stato multato? Per 500.000 euro perché non ha consegnato i prodotti ordinati online naturalmente dai suoi clienti e oltre a questo ha anche ostacolato i diritti di recesso e rimborso dei consumatori stessi, ha attuato pratiche scorrette con profili di ingannevolezza e aggressività e quindi l'antitrust naturalmente gli ha appioppato, come vi dicevo, una multa da 500.000 euro. L'autorità ha riscontrato che Pneumaticone, scusatemi, fa molto sorridere il nome di questo sito, non ha consegnato circa un terzo dei prodotti comprati online. Per fortuna che ormai quasi tutti abbiamo sostituito le nostre gomme, ma evidentemente c'è ancora una bella fetta di popolazione che sta aspettando le gomme che devono essere consegnate da questo sito. E quindi, come vi dicevo, il sito non ha consegnato circa un terzo dei prodotti comprati online e pagati anche in anticipo dai consumatori. Le mancate consegne erano pari, adesso non so se questa cifra è corretta, a gennaio 2020, ma Marco, magari lo controlliamo, forse la notizia qui non è corretta in questo passaggio. In ogni caso, insomma, ancora le mancate consegne sono molte, così l'antitrust ha multato la società che avrebbe sede in Spagna, opera attraverso il sito www.pneumaticone.it e si occupa di commercio online di pneumatici di varie tipologie. La segnalazione è arrivata da Federconsumatori, il sito è chiuso ad agosto di quest'anno, quindi sì, probabilmente appunto le consegne che non erano state effettuate all'inizio di quest'anno erano oltre il 60% e quindi diciamo che ci sono ancora persone che aspettano la fornitura da oltre un anno. La prima condotta esaminata dall'antitrust riguarda, si legge nell'ultimo bollettino dell'autorità, la promozione e commercializzazione di varie tipologie di pneumatici, presentandoli come immediatamente disponibili, impegnandosi a consegnarli entro 15 giorni lavorativi, salvo poi da un lato non consegnare i prodotti acquistati online e frapporre fra l'altro anche ostacoli all'esercizio da parte dei consumatori dei diritti di recesso e di rimborso. E insomma, ancora una volta vi dobbiamo richiamare l'attenzione dell'ordinare determinate categorie di beni appunto utilizzando i siti internet. Naturalmente sempre di più ci avvaliamo di questi canali di vendita perché chiaramente troviamo anche dei grandi risparmi, ci consideriamo anche degli esperti, ma magari molti si sono avventurati su questo sito con grande sicurezza, evidentemente era anche fatto in maniera professionale, salvo poi appunto sparire nel nulla a partire dall'agosto di quest'anno. Speriamo che i 500.000 euro l'antitrust però li possa riscuotere ugualmente, anche se il sito è chiuso, non più operativo da mesi. Non parleremo però di questa mattina, oggi facciamo una sorta di anticipazione, visto che giovedì Investire Informati non c'è perché ci sarà una puntata speciale essendo la vigilia di Natale e la condurrò con Mauro Meazza. La anticipiamo un pochino oggi, questa Investire Informati. Oggi ci occuperemo di fintech, di tecnologia applicata alla finanza, di innovazione tecnologica applicata alla finanza, e vi parleremo di alcune novità di mercato che ci sono state quest'anno e che in realtà ci sono da molti mesi, se non addirittura da anni, ma visto che molti di voi spesso ci accusano di non dare adeguato spazio spazio alla modalità anche innovativa di fare consulenza finanziaria e di non dare spazio a tutte quelle novità che ci sono nel comparto bancario e che hanno avuto particolarmente successo negli ultimi tempi. Allora oggi vi proporremo invece una carrellata di testimonianze di alcuni interlocutori che si stanno facendo spazio con novità per quello che riguarda, vi dicevo, la consulenza finanziaria, ma anche con novità per quello che riguarda, per esempio, servizi bancari per partite IVA, piccoli imprenditori. E poi ci sono anche delle notizie che riguardano un prodotto che non è proprio di investimento, ma che molti risparmiatori lo associano all'investimento. Ci sono delle novità che riguardano i conti di deposito, ci sono delle banche appunto che si stanno di nuovo riproponendo con questi servizi sul mercato, e quindi oggi parleremo anche di questi. Quindi insomma una puntata molto ricca. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta se vorrete, però tutto ciò lo potrete fare dopo il giornale radio del risparmio.
Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
And where down we go.
Allora, per partire vi volevo segnalare una bella inchiesta fatta questa mattina dal collega Moria Longo sulle Sole 24 Ore, riguarda il mondo delle aste immobiliari. Un mondo che ha vissuto quest'anno una difficoltà enorme a causa del blocco dell'attività dei tribunali, che ha significato appunto nei mesi di lockdown la sospensione delle aste immobiliari. Questa sospensione quest'anno ha causato al tutto il sistema che ruota attorno all'aste immobiliare una perdita da 6,6 miliardi di euro. Rispetto alle aste che erano previste, ci racconta Moria, per il 2020, prima della pandemia, oltre 44.000 sono state sospese durante il primo lockdown e oltre 500 nella seconda attuale ondata. Morale: se quest'anno sarebbero dovuti andare all'asta immobili per un valore complessivo di quasi 22 miliardi, alla fine ne sono andati per 15,2 miliardi, quindi con un mancato potenziale incasso in asta di 6,6 miliardi di euro. Questo è un problema che viene intanto certificato da Reviva, che è una startup specializzata proprio nel settore delle aste immobiliari, e i dati riportati da Moria Longo si basano sui dati del portale delle vendite pubbliche. C'è una fotografia proprio minuziosa e reale di questo anno che viene definito da Moria in questo pezzo anomalo. La fotografia del 2020 ci racconta, per la verità, di un anno che non era partito male, perché tra gennaio e febbraio si era registrato un aumento del 15% delle aste pubblicate rispetto allo stesso periodo del 2019. Poi è arrivato il Covid, la paralisi delle attività dei tribunali e il blocco totale di questa attività. Allora, questo è un problema naturalmente non tanto per le banche, che chiaramente non riescono a vendere questi immobili che finiscono in asta, non riescono a recuperare i soldi per coprire i crediti deteriorati, quindi chiaramente è un tema importante che rende particolarmente problematica anche la chiusura dei bilanci bancari di quest'anno. Però qualcuno dirà, come sottolinea Moria Longo, magari sono state tutelate le famiglie proprietarie degli immobili, nel caso di quelli residenziali, che hanno tenuto la casa in questi mesi difficili. Questo è vero, la loro tutela è di primaria importanza in un periodo come quello attuale, però c'è il vuoto d'aria, come lo definisce Moria Longo, nel 2020, che rischia di essere un boomerang anche per queste famiglie, perché per i tempi di asta che diventano più lunghi, gli immobili chiaramente si svalutano, e questo penalizza anche le famiglie proprietarie. Moria Longo oggi sulle Sole 24 Ore. Un altro tema che io vi prometto già sarà al centro di qualche puntata, non appena riprenderemo la nostra attività ordinaria all'inizio dell'anno, riguarda il costo dei conti correnti. Allora, Banca d'Italia ha pubblicato venerdì scorso i risultati dell'indagine sui costi dei conti correnti. L'indagine rileva per ciascun conto e per ciascuna tipologia di servizio ad esso associato il numero di operazioni svolte nel corso dell'anno e la spesa corrispondente, permettendo di calcolarne il relativo costo unitario. La stima della spesa riflette gli effettivi comportamenti dei correntisti, dice questa indagine, nel corso di un intero anno e le condizioni concretamente applicate. Allora pare che nel 2019 la spesa per la gestione di un conto corrente sia cresciuta di circa 1,5 euro abbondante rispetto all'anno precedente, attestandosi a 88,5 euro. Una crescita modesta se si confronta con quella dell'anno precedente, quando la spesa complessiva ha aumentato di circa 7,5 euro. Per i conti bancari online, la spesa di gestione è invece sensibilmente aumentata, 5,9 euro in più. Per i conti correnti postali, invece, siamo in leggera diminuzione dopo l'accelerazione dell'anno precedente. Un'ultima notizia, anche in questo caso una carrellata, e anche questi saranno temi che sicuramente a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo con Mauro saranno costantemente al centro del nostro programma. Quando avremo i termini definitivi della manovra di bilancio? Ci sono tante questioni che bollono in pentola e che riguardano proprio la particolarità anche degli argomenti che spesso affrontiamo qui scusate, a Due di Denari. E allora avremo tante notizie e tante misure, avremo alcune misure che riguardano per esempio gli affitti dei fuorisede. Viene previsto un fondo da 15 milioni per sostenere gli studenti fuorisede con ISEE inferiore a 20.000 euro nel pagamento dell'affitto, e peraltro a patto che naturalmente questi studenti possano di nuovo ritornare nelle città universitarie, perché anche questo è un condizionale d'obbligo. C'è poi il bonus mobili, la spesa per accedere al credito d'imposta del 50% per l'acquisto di mobili che sale da 10.000 a 16.000 euro. C'è il cosiddetto bonus Robinetti. Ieri questa novità aveva anche fatto sorridere alcuni ascoltatori che ci avevano scritto e avevano fatto anche dell'ironia. Vengono stanziati 20 milioni di euro a copertura di quello che è stato ribattezzato il bonus idrico da 1.000 euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria. Sono in ogni caso tutti i bonus che servono anche a sostenere l'industria di settore. E poi c'è la proroga breve al 30 giugno del 2022 per il super bonus del 110% per gli interventi di efficienza energetica e interventi antisismici. C'è anche un probabile aumento, questo ieri lo segnalavano alcune associazioni dei consumatori, del costo della revisione dell'auto di circa 10 euro. Prima di partire con la prima intervista di questa mattina, però, vorrei anche far ascoltare, come sempre, il nostro sportello reclami.
Dillo a Due di Denari.
Parlando di Bitcoin, capisco una certa reticenza, ma io vedo che sono comunque trattati su piattaforme abbastanza conosciute. Non mi sembrano che siano delle piattaforme dedicate alla truffa.
Ma un mercato che crea valore dal nulla, che mercato è? Cosa può dare di positivo al mondo?
L'altro giorno abbiamo assistito a un hackeraggio mastodontico, ovvero quello che è successo negli Stati Uniti, che sono entrati nell'amministrazione americana in sostanza. Adesso questo delinquente qui fiorentino con i bitcoin e vabbè. Ma noi poveri risparmiatori che abbiamo il conto online con le nostre banche, voglio dire, ma siamo veramente sicuri che questi un giorno non ci portano via tutti i quattrini? Che assicurazione abbiamo noi in tal senso?
Allora, come avete avuto modo di capire anche ieri, il tema del Bitcoin continua ad essere estremamente divisivo. Allora, io intanto vi segnalo sul sito del Sole 24 la ricostruzione che il nostro Biagio Simonetta fa di tutta la storia di cui abbiamo parlato ieri al centro di questa inchiesta della Procura di Firenze e della Polizia Postale, appunto, che ha portato a beccare, come dice Biagio questa mattina appunto sul Sole, Francesco Firano, questo titolare di questa piattaforma di scambio per criptovalute che appunto lui stesso aveva messo in piedi, e poi la sua vicenda appunto, la piattaforma si chiama BitGrail ed effettivamente, come dice un ascoltatore, questa, quando ha avuto tanto successo, era anche particolarmente conosciuta, tanto che appunto in tanti avevano depositato il proprio denaro convertendolo ovviamente in criptovaluta. Però insomma, questo signore signore è riuscito a far sparire dai suoi conti, dai conti di queste persone 17 milioni, 120 milioni di euro, cioè 17 milioni di Nano, la criptovaluta che lui intermediava. Dicevo appunto, questo è un tema molto divisivo, anche altri ascoltatori ci hanno scritto che stiamo demonizzando le criptovalute, facciamo emergere tutta la nostra diffidenza. Allora io dico che se avete i nervi saldi, se siete in grado di controllare le oscillazioni di mercato della criptovaluta, se siete in grado di sopportare appunto lo stress della volatilità che questo mercato ha, però non è un mercato ancora solido, consolidato e conosciuto. Il problema è perché noi abbiamo diffidenza, perché molte persone fanno confusione, ritengono che investire nella criptovaluta sia la stessa cosa di aprire un conto corrente, sottoscrivere in un fondo pensione, e non capiscono che invece bisogna avventurarsi in questo mercato, che ancora non è completamente maturo, almeno per un piccolo risparmiatore, con grande prudenza, perché non è uno strumento di investimento come tutti gli altri. Invece ancora molti fanno confusione, ci chiedono: mi conviene investire in criptovaluta o fare un fondo pensione? Ecco, questo è il motivo per cui noi raccomandiamo prudenza ed esprimiamo la nostra diffidenza, perché è un mercato ancora troppo complicato per chi di finanza non sa. Detto questo, ci ritorneremo, se vi fa piacere, su questo tema, ma oggi abbiamo in programma di fare dell'altro. Allora, è un anno tanto difficile, eppure c'è un ambito che non si ferma e a quanto pare sarà un settore in crescita costante, sia per quello che riguarda il volume degli investimenti attirati, sia per quello che riguarda i servizi ai consumatori. Parliamo dell'innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari e ai servizi di investimento. Tutto ciò che oggi è rinchiuso nella sigla FinTech. Allora, oggi vi vogliamo proporre una piccola carrellata di testimonianze per capire come alcuni soggetti che operano, qualcuno già da qualche tempo, qualcuno da tempi più recenti, se non addirittura da pochi mesi, come stanno appunto proponendosi sul mercato, che tipo di novità ci sono da prendere in considerazione, e facciamo, diciamo, un po' una piccola investire in formati extra, visto che, come vi dicevo prima, giovedì, vigilia di Natale, saremo in onda con Mauro con una puntata speciale. Allora, la prima storia che vi vogliamo raccontare, che per la verità molti ascoltatori conoscono perché sono già venuti a raccontarci la loro attività, è quella di Euclidea Sim, e io volevo salutare e ringraziare per essere con noi Stefano Rossi, l'amministratore delegato, perché l'abbiamo interpellato a prescindere dalla modalità innovativa che hanno di fare consulenza finanziaria, anche perché c'è una crescita enorme mese su mese della loro clientela, e quindi a me interessava anche capire che spaccato sta emergendo, perché stiamo continuando a raccontare di italiani che continuano a tenere tanti soldi sul conto corrente, che non li investono, invece c'è fermento, e molti intermediari appunto ce lo possono testimoniare. Stefano Rossi, ben trovate, grazie, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti.
Allora, io dicevo, un anno tanto difficile, ma se dovessimo raccontare quello che sta succedendo a voi, mi sembra di capire che in realtà questa è una difficoltà che molti italiani stanno provando a mettere a frutto. Ci racconta che cosa succede?
Sì, dunque, allora, è chiaro che il mezzo e la tecnologia digitale, non stiamo qui a dire nulla di nuovo, sta prendendo sempre più spazio in ambiti anche diversi rispetto, diciamo, all'e-commerce o a tipologie che sono partite prima. Per cui noi, come Euclidea, in maniera coraggiosa 3 anni fa abbiamo detto: ma perché non vogliamo andare a parlare, a cercare di dare un servizio di gestione professionale, una gestione patrimoniale come si deve, anche a tutti quei risparmiatori che magari non hanno mai avuto l'esperienza per provarla, e oppure sono rimasti scottati dai costi alti e dai costi nascosti, oppure semplicemente sono magari lontani rispetto alle grandi città, sono magari abitano in provincia. Per cui oggi, diciamo che noi siamo partiti 3 anni fa, abbiamo investito molto in tecnologia, molto anche far sì che il nostro sito sia un sito molto stabile, noi siamo una SIM di gestione a tutti gli effetti, controllata da Consob, da Banca d'Italia.
Ecco, tanto per dirlo agli ascoltatori, non è una piattaforma che invita al fai da te il risparmiatore, no. Diciamo che il fai da te si limita alla rappresentazione del proprio profilo, dei propri bisogni, dopodiché ad un certo punti interviene anche una mano del consulente, che è la consulenza appunto che voi offrite, che quindi guida poi le scelte finanziarie dell'individuo e del singolo.
Certo, che è molto importante, per cui diciamo che la tecnologia aiuta il cliente nel profilarsi inizialmente, trovare un profilo che sia congeniale al proprio modo di ragionare, ai propri obiettivi di vita, perché anche qui bisogna assolutamente partire da questo. Dopodiché lo facilitiamo con un canale che è digitale da questo punto di vista, quindi con la firma, attraverso la firma elettronica, l'OTC, il doppio riconoscimento, ci sono tutti i presidi, tra virgolette, di sicurezza e poi le persone si diciamo registrano e diventano clienti. In 8-10 minuti è possibile fare questo profilo e dopodiché viene proposto un portafoglio. Se questo portafoglio piace al cliente, poi dopo lui ha tutta la possibilità di dialogare o per chat o al telefono con un nostro consulente, apre il conto e poi continua diciamo la sua vita di investitore. Per cui quello che vediamo in questo momento è che abbiamo visto, per fortuna, diciamo in questo momento così critico sotto tanti punti di vista in Italia, abbiamo visto però sempre più persone si fidano, hanno capito, hanno iniziato, cresciamo da un punto di vista di numero di clienti quasi l'80%.
Ecco, questo è il motivo per il quale appunto io ho voluto ascoltare la vostra esperienza, perché c'è questa enorme crescita di sottoscrizioni dei vostri servizi di investimento. Ci racconta un po' il profilo di chi vi viene a cercare, Rossi, perché sono delle persone che non è che abbiano tagli di investimento, la possibilità di sottoscrivere tagli di investimento enormi, e quindi anche un po' il piccolo risparmio che vi cerca.
No, è così, infatti. Allora, una statistica che non solo italiana ma è anche abbastanza europea e diffusa è che solo il 2% dei super ricchi in qualche modo ha tanti servizi, ha un servizio che viene diciamo proposto, mentre il 98% delle persone non percepiscono un servizio per quanto riguarda i prodotti di investimento. Non lo percepiscono, poi magari gli viene dato, per carità, le banche, le reti gli viene dato, però non lo percepiscono. Allora noi abbiamo detto, bisogna dare la possibilità anche alle persone, i giovani, quelli che si avvicinano per la prima volta, eccetera, di avere una gestione professionale che sia molto semplice da un punto di vista così visivo di che cosa vede il cliente, che cosa succede nel suo portafoglio, totalmente trasparente, senza costi aggiuntivi. E però alla base e a monte ci deve essere un investimento, cosa che noi abbiamo fatto, in tecnologia molto molto grande per far sì che il sito chiaramente regga l'impatto anche per fortuna di un crescente numero di clienti. Noi, solo per darvi qualche numero, allora durante il periodo del lockdown, ma anche dopo, adesso da settembre, ottobre, ogni giorno abbiamo circa 100.000 visitatori che entrano, guardano.
100.000?
Sì. È in crescita visitatori del sito,
sì, sì,
poi
sì.
Dopo
è
quelli che diventano clienti chiaramente sono meno.
È comunque impressionante. Però,
No, è abbastanza impressionante, quindi noi facciamo circa, diciamo, ogni mese circa 100-120 clienti nuovi al mese che non conoscevamo prima, per cui diventa, diciamo, un processo un po' a steps. La primo step è chiaramente chiedere, sapere, ma voi siete seri? Scappate coi soldi, cosa succede? Dove metto i miei soldi? Dove finiscono? Noi siamo una SIM di gestione patrimoniale, per cui totalmente regolata da Consob. Abbiamo la separazione tra la SIM di gestione e la banca depositaria,
esatto.
Quindi tutti i crismi che ci vuole.
Che è una grande qualità rispetto al mondo del Bitcoin, che non ha invece ancora questa separazione. Quindi questo per farlo capire anche agli ascoltatori che si ostinano ad accusarci di voler censurare un'analisi appropriata appunto di quel tema. Però insomma ha quel difetto e quindi... Sì, Rossi, abbiamo ancora 2 minuti di tempo. Quindi il tema è il costo vantaggioso, appunto il fatto di avere un algoritmo proprietario, di aver molto snellito l'intermediazione appunto e la consulenza fatta da remoto. È chiaro che questo vi consente anche una rimodulazione dei costi, che è un grande vantaggio.
Grande vantaggio che poi alla fine viene lasciato al cliente, quindi il cliente vede sulle sue performance un effettivo vantaggio tangibile. Poi l'altra cosa interessante che volevo dire, se posso, è che la buona notizia è che, non so, deve essere successo qualche cosa, ma negli ultimi 3 mesi abbiamo tantissime donne che diventano nostri clienti, donne che noi intervistiamo, chiediamo e che magari non avevano mai avuto prima così il coraggio, tra virgolette, di investire direttamente, di avere il proprio portafoglio. Quindi c'è una presa di coscienza dell'universo femminile, professioniste, le persone che lavorano, che hanno del risparmio, che vogliono essere anche da questo punto di vista più indipendenti, io ritengo.
Benissimo, senta Rossi, purtroppo non abbiamo molto tempo perché anche stamattina la trasmissione ci è scappata di mano, ma ci ritorneremo sicuramente a sentire a gennaio. Noi vi auguriamo naturalmente di continuare a conservare questo trend di crescita, soprattutto se si riscontra da parte del risparmiatore finale un apprezzamento per la trasparenza, appunto per la qualità del servizio, e soprattutto se tutto questo denota anche una crescita della consapevolezza del mondo dei risparmiatori italiani, che spesso fanno degli errori, ma in realtà vediamo che contestualmente c'è anche una fetta di risparmio, appunto, che sta crescendo in termini qualitativi e di conoscenza anche delle materie. Grazie a Stefano Rossi,
grazie,
amministratore delegato di Euclidea Sim. Noi le auguriamo naturalmente buone feste, andiamo in pausa ma torniamo tra pochissimo.
Buon lavoro.
Due di denari.
Una monetina pure te, così fanno tre, una monetina per Pneumatic One, non pneumaticone. Una monetina te,
una te, un'altra monetina pure a lei. Pneumatic One. Io sono uno di quelli che aspetta 100 rotti euro per due pneumatici ordinati a luglio.
Stiamo ancora ridendo in redazione, soprattutto della regia, con Marco Lombardo e Pietro Lacorte, che ringrazio perché appunto siamo scivolati anche noi nel nome di questo sito. D'altronde sì, società con sede legale in Spagna se non ricordo male, poi con la filiale italiana, e chiaramente l'ho chiamata Pneumaticone, mi faceva anche un po' sorridere, mi sembrava anche adatto come nome di un sito appunto dal quale si potessero comprare online gomme e pneumatici. Invece si chiama Pneumatic One e vabbè, abbiate pazienza. Proveremo a fare anche tante campagne di educazione finanziaria, ma su altri temi siamo ancora un po' indietro. Caro Mauro, quando torni, guarda quanti danni combino in diretta. Roberto Nicastro, fondatore e presidente di Adexa, buongiorno.
Buongiorno.
Anche lei ha comprato dei pneumatici online? Le è capitato qualche volta di...
Non ancora.
Ecco,
non
mi raccomando. Pneumatic One si chiama la società che ha, ahimè, truffato tanti italiani che stanno ancora aspettando che arrivi la fornitura. E allora questi sono un po' i pericoli dell'approcciarsi al mondo online quando non si hanno le dovute conoscenze, però nel settore finanziario ci sono tante novità che invece cercano di rendere più snelli tanti servizi per i consumatori, per i clienti appunto del settore bancario finanziario. Dottor Nicastro, allora io volevo anche un attimino fare un bigliettino da visita per quello che riguarda lei, perché lei ha alle spalle tantissime esperienze di primo piano nel settore bancario italiano e molti ascoltatori si ricorderanno di lei perché noi l'abbiamo veramente stressata molto in una fase della sua vita quando ha gestito la risoluzione delle famose quattro banche italiane vittime del bail-in, se lo ricorda bene.
Ricordo bene.
Allora, lei oggi guida invece in qualità di presidente questa nuova realtà, come dicevo, nel settore fintech, Adexa, una banca dedicata alle piccole imprese e alle partite IVA. Siete partiti da pochissimo e io devo dire che avete avuto anche del coraggio per partire in questo 2020 molto sfidante, presidente Nicastro.
Ma guardi, in realtà da qualche tempo che assieme a Federico Sforza, mio ex collega in Unicredit, dialogavamo per cercare di capire se come ci fosse uno spazio per valorizzare le tecnologie, il fintech, con l'obiettivo di sviluppare dei servizi finanziari nuovi, veloci per le piccole imprese. Questa cosa ovviamente è partita ben prima del Covid, dopodiché è proseguita in fase Covid. Abbiamo in realtà pensato che comunque a questo punto fosse assolutamente importante partire, proprio perché da un certo punto di vista percepivamo che il bisogno andava a aumentare, dall'altra parte in fondo anche la disponibilità dei piccoli imprenditori ad adottare nuove tecnologie in contesto Covid è in qualche modo aumentata.
E certo, infatti paradossalmente nel momento in cui le banche hanno avuto tante difficoltà, si sono dovute mettere anche a fare addirittura da intermediari per gli ammortizzatori sociali, è chiaro che si è un po' potuto rendere disponibile uno spazio soprattutto per, come diceva lei prima e come raccontavamo appunto anticipando la vostra attività, per quelle categorie professionali che veramente quest'anno sono in ginocchio, presidente Nicastro. Quindi quale tipo di esigenza di mercato avete intuito che fosse necessario coprire, colmare, appunto servire?
Siamo partiti dalla percezione, anche dei cerchi di mercato, che mostrano come per piccoli imprenditori che tipicamente sono travolti da mille emergenze quotidiane, no? Questa è la vita del piccolo imprenditore. A questo punto cercare di ricevere dal punto di vista finanziario delle soluzioni che fossero molto, molto semplici, molto rapide, molto sicure e trasparenti, fosse il modo di facilitare loro la vita, di facilitare loro il lavoro. E quindi nasce Aidexa proprio con l'obiettivo di facilitare il lavoro del piccolo imprenditore. Da questo punto di vista si rivolge ai piccoli, veramente le partite IVA e diciamo alle imprese fino a 100-200 dipendenti al massimo, parte con prestiti di piccolo taglio, diciamo 20.000 euro, 50.000 euro, fino a 100.000 euro, e col tempo poi vorrà fare anche conti correnti e via discorrendo. E in qualche modo il leitmotiv che si propone è il concetto della semplicità, della rapidità e della trasparenza.
Ecco, dove è fintech la vostra realtà? Sicuramente intanto nel fatto che circolando per Milano noi non troveremo le vostre filiali, non troveremo sportelli, non troveremo il manifesto, il cartello Aidex appunto da qualche parte. Quindi dove siete fintech? In che modo avete utilizzato la tecnologia per rendere più facile fruire i vostri servizi?
Vi faccio un esempio molto concreto. Il primo prodotto con cui siamo già operativi, siamo in beta test su un numero di clienti limitato, ma con gennaio il sito sarà aperto, è un prodotto che si chiama Instant Lending, che sostanzialmente dà al cliente una risposta in tempo reale, anziché nelle classiche 3-6 settimane necessarie per avere una risposta creditizia, proprio per un credito diciamo fino a 18 mesi, dove l'elemento nuovo è proprio la risposta immediata. Come si può fare questo? Si può fare facendo leva da una parte sulla tecnologia che permette attraverso intelligenza artificiale eccetera di avere una valutazione immediata, dall'altra parte su una nuova disposizione di legge, la cosiddetta PSD2. È una cosa europea che è diventata aperta e diventata anche recepita dalla normativa italiana nel 2020, con la quale praticamente è possibile, se il cliente lo desidera e dà il permesso, l'accesso ai suoi dati di conto corrente. Questo permette attraverso l'osservare e rilevare i dati di conto corrente di immediatamente dare la valutazione creditizia al cliente. Ecco, questo è l'elemento nuovo che nasce da un connubio di tecnologia da una parte e anche di utilizzo al meglio della nuova normativa.
Certo. Presidente, però il problema di oggi è che di liquidità in circolazione ce n'è molta, le banche ne hanno, anche perché chiaramente con tutte le iniziative di stimolo monetario della Banca Centrale Europea non è che manchi liquidità alle banche da essere trasferite all'economia reale. Io credo che più che altro oggi un piccolo, un grande imprenditore, una partita IVA, un professionista non ha problema ad ottenere un prestito in banca, perché oggi anche con tutte le iniziative del governo la banca è spinta ad erogare. Il punto è che l'imprenditore ha bisogno di flessibilità, cioè nel momento in cui ha 6 mesi, 8 mesi di stop dell'attività, come è successo drammaticamente quest'anno, ha bisogno che la banca non gli bussi alla porta costantemente per chiedere appunto la restituzione, di essere ovviamente adempiente con il piano di restituzione evidentemente. Ecco, da questo punto di vista come approcciate anche alle realtà che servite, perché è di questo che oggi hanno particolarmente bisogno tutte le categorie economico-produttive.
Sì, il tema della flessibilità indubbiamente è molto importante. Quello che stiamo oggi valutando, per esempio, è di intervenire a fianco del prodotto creditizio diciamo non garantito anche con un prodotto garantito dal medio credito centrale, proprio esattamente con questo obiettivo, mentre per esempio non stiamo chiedendo la garanzia personale, che è un classico invece che porta molte rigidità al cliente. Nella prospettiva che lei diceva, ci sono poi delle riflessioni che si stanno facendo proprio sul come dare opportunità di essere flessibili nelle modalità di rimborso. Questo naturalmente verrà però in una seconda fase, perché ovviamente all'inizio devi partire con i primi due prodotti. Questo primo ha il tema della velocità come aspetto assolutamente distintivo. Tenga presente sulla liquidità che è vero che ce n'è molta, ma siamo anche in un contesto un po' particolare, nel senso che in questo momento purtroppo i fatturati sono bassi e non c'è stato molto impiego di capitale in circolante. Noi ci aspettiamo che non appena l'economia riparta ripartirà anche tanta domanda sana di credito.
E infatti noi speriamo che questo accada molto rapidamente. Mando in ritardo il traffico per farle ancora un'ultima domanda, dottor Nicastro, se riesco. Questo è un anno tanto particolare per il sistema bancario italiano, direi anche europeo, ma soffermiamoci a quello che succede a casa nostra. È un settore questo che si sta consolidando, ci sono state delle operazioni importanti e altre probabilmente ne arriveranno. Che posto c'è per voi, che senso ha un'operazione come la vostra di far partire questi iniziativa di una piccola realtà bancaria disintermediata che punta sull'innovazione tecnologica nel momento in cui stanno invece nascendo i leader italiani candidati a diventare leader europei?
Ma guardi, spazio noi crediamo assolutamente ci sia due ragioni. La prima è il fatto di essere specializzati. Molte fusioni oggi si fanno tra istituzioni bancarie che sono un po' tuttologhe, e quando sei tuttologo poi le economie di scala sono davvero importanti. Se invece sei specializzato, e l'abbiamo visto con la crescita negli ultimi anni di operatori specializzati nel mondo dei promotori, credito al consumo, eccetera, la specializzazione è la risposta diversa rispetto alla dimensione. L'altro aspetto è che quando parti completamente nuovo puoi fare parti con energie fresche. Noi per esempio adesso stiamo assumendo molti giovani. Banalmente la prima linea manageriale senza premi di quota rosa è una prima linea fatta 50% da uomini e 50% da donne. E quindi partire da nuovo ha obiettivamente tantissimi vantaggi.
Ottimo, grazie a Roberto Nicastro, fondatore e presidente di AIDEXA. L'ho pronunciata correttamente, non vorrei fare la figuraccia che ho fatto all'inizio con Pneumatic One.
Giustissimo, AIDEXA.
Grazie Roberto Nicastro, in bocca al lupo per la vostra attività, buone feste naturalmente, il traffico, e poi vi raccontiamo dell'ultima realtà fintech e non solo di oggi.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Comunque, un Vaticano è più bello.
Solamente una donna poteva essere solidale con me naturalmente su questa materia. Intanto vedo che ci ascolta anche Mauro, che saluto e che lo stesso sta ridendo da WhatsApp con me per la disavventura di questa mattina, sulla quale naturalmente sorridiamo. Diciamo che i problemi gravi sono altri. Mauro Sbrogiò, amministratore delegato e direttore generale di Finint Investment SGR, direttore finanza di Banca Finint. Buongiorno e bentrovate, grazie.
Buongiorno dottoressa, grazie a lei.
Allora, noi vi abbiamo interpellato invece perché voi come banca avete lanciato da poco un nuovo conto di deposito. Allora, perché vi abbiamo reinterpellato? Stamattina abbiamo la patata in bocca. Perché in realtà il tema del conto di deposito ci viene chiesto spesso e volentieri dagli ascoltatori, e sono delle soluzioni non di investimento, ma appunto di deposito momentaneo di denaro che viene chiaramente a seconda della durata del deposito prescelto, appunto remunerato, perché qualche anno fa, nel bel mezzo della crisi dei mutui subprime e poi anche nel corso dei mesi della crisi del debito sovrano, molti risparmiatori disinvestirono copiosamente da diversi strumenti di investimento, dai fondi di investimento, scegliendo di parcheggiare temporaneamente la loro liquidità sui conti di deposito che venivano proposti da molte banche italiane, che in quel momento, anche per la crisi del circuito interbancario, facevano fatica a fare raccolta e quindi chiaramente offrivano delle remunerazioni importanti alla propria clientela. Poi un pochino questo mondo si è ridimensionato, adesso ci sta un pochino tornando un po' di attenzione attenzione. Allora, sbrogiò, che cosa avete pensato voi di offrire alla vostra clientela? Ma prima vorrei che ci raccontasse che cosa fa Banca Finint, perché la vostra è una banca specializzata nella finanza corporate, quindi dobbiamo spiegarla agli ascoltatori.
Certo, beh, Banca Finint è un gruppo bancario che nasce nel 2014, consolidando 40 anni di esperienza in specifici ambiti che riguardano l'investment banking, la gestione del risparmio al servizio dell'azienda corporate e delle istituzioni finanziarie. Quindi noi siamo attivi e operiamo nel mercato della finanza strutturata, nella finanza alle imprese e in tutto quello che riguarda investment banking e asset management. Se mi consente, le nostre idee su, in termini di raccolta muovono da una situazione di fondo che in qualche modo è pure un pochino preoccupante. La liquidità sui conti correnti è cresciuta, ce lo siamo detti tante volte, è cresciuta moltissimo. Ad ottobre è arrivata a 1700 miliardi,
esatto.
E non è necessariamente un buon segnale, perché è un segnale un po' di paura e un po' di prudenza dei risparmiatori. C'è un po' di prudenza perché non si sa cosa succederà, e si mettono da parte questi quattrini. Questo è stato causato un pochino.
Sì, molto denaro non è stato speso nei mesi passati. Poi abbiamo anche ricordato più volte che molte persone hanno sospeso le tasse, hanno sospeso i mutui, hanno sospeso impegni finanziari in corso, e quindi chiaramente questo denaro sui conti è lievitato, pronto ad essere smontato probabilmente prossimamente. Però certo, come dice lei, dietro c'è paura, c'è timore.
C'è paura. È estremamente importante che ci siano, che la funzione delle banche, degli operatori finanziari sia anche quella di avvicinare questo risparmio all'economia reale, all'economia delle imprese, perché altrimenti diciamo che potrebbe esserci un prolungamento naturalmente indesiderato della crisi a causa di mancati consumi e di investimento. E quindi la nostra idea nasce proprio da questo punto. Le banche devono essere un ganglio importante per il trasferimento di questa liquidità verso l'economia reale. Questo fa parte esattamente della nostra strategia di raccolta, una raccolta che miriamo a essere una raccolta stabile da destinare ad impieghi per sostenere le attività di lending per il business corporate, quindi per le business delle aziende, garantendo anche naturalmente l'equilibrio finanziario fra fonti impieghi e la banca, una banca che comunque deve essere solida, con dei buoni con un buon patrimonio, che sia una, come dire, rassicuri l'investitore che i suoi soldi sono al sicuro e sono ben custoditi.
Senta, allora io ho 10.000 euro, voglio aprire un conto di deposito presso di voi. In un anno posso avere riconosciuto un tasso dell'1%. E il parallelo che noi naturalmente facciamo sempre è quello con un titolo di Stato di pari scadenza, che adesso è profondamente negativo. In molti potrebbero chiedere come fa una banca ad avere un tasso così diverso rispetto ad uno strumento di investimento che può essere assimilabile, perché effettivamente il titolo di Stato può avere la stessa liquidabilità, però ha un rendimento, non ha rendimento, è addirittura in negativo. Come si fa?
I titoli di Stato intanto sono negativi fino a 5 anni di scadenza,
esatto,
oggi, quindi,
sì.
Quindi il tasso negativo lo si vede per un orizzonte molto molto lungo. La banca cerca di impiegarli bene, li impiega verso le imprese, soprattutto in questo momento naturalmente quello che si sta ancora facendo molto sono i finanziamenti con garanzia pubblica, ovvero garanzia SACE piuttosto che il Fondo Centrale di Garanzia per le imprese un po' più piccoline, per le PMI. Puntiamo a prestarli alle imprese che abbiano dei progetti di crescita e a degli imprenditori che abbiano talento, anche attraverso strumenti di finanza alternativa, a quali ultimamente si parla molto di mini bond, e puntiamo a essere sempre più vicini agli imprenditori e all'impresa per scovare quelli di talento, perché ovviamente non si, come ha detto l'ex governatore Draghi, non si possono dare a tutti i soldi, bisogna avere la capacità di individuare quegli imprenditori che abbiano la possibilità di restituirteli e di dare un'adeguata remunerazione, non solo attraverso strumenti di debito, ma anche attraverso strumenti di capitale di rischio, perché noi come gruppo gestiamo un SGR che è vicina, che investe nell'impresa, nell'economia reale, attraverso i propri fondi comuni investimento che sono anche, seppur in parte minore, sono anche finanziati con i risparmi dei nostri.
Dottor Sbrogiò, però volevo rimanere al conto di deposito, perché sicuramente è un'idea interessante che risponde ad un bisogno molto presente nella platea dei risparmiatori italiani, quindi è corretto che questa soluzione un risparmiatore la trovi se vuole un risparmio facilmente liquidabile, pronto naturalmente ad essere recuperato in un momento di bisogno. Però non si rischia, secondo lei, con queste proposte di esasperare la tendenza a tenere il denaro liquido fermo sul conto corrente?
Ma dipende da quello che fa la banca con quel denaro, dottoressa, nel senso che è vero, sono degli strumenti che prevedono dei vincoli a 12 mesi, che ad ogni modo prevedono anche degli accorgiamenti contrattuali per essere smontati se il cliente ne ha bisogno, è altrettanto vero che non sempre il cliente ha la capacità o il tempo per andare a canalizzare i propri risparmi su strumenti di economia reale, e quindi è proprio questo il nostro mestiere, dare sicurezza e trasparenza alla gestione del risparmio del nostro cliente, però impiegandoli soprattutto verso l'impresa, verso gli investimenti dell'impresa, verso il capitale circolante che speriamo che possa ripartire nei prossimi mesi, e quindi dando, diciamo, riuscendo a garantire quell'adeguata remunerazione al risparmio che noi promettiamo.
In molti potrebbero chiedersi che cos'ha di fintech questa realtà. Beh, per esempio il vostro conto si può aprire comodamente stando seduti sul salotto di casa attraverso ogni dispositivo tecnologico, un desktop, un telefono mobile, e quindi diciamo in questo anche la soluzione molto snella.
Ma guardi, assolutamente sì, noi abbiamo appena...
Cioè non c'è bisogno di recarsi in banca, ecco, per farlo, come tipico di questo conto.
Diciamo che la piattaforma consente di essere fruibile da desktop, tablet o da telefono cellulare. In un quarto d'ora il cliente apre e provvede all'apertura del conto, attraverso un accesso di un'area riservata sostanzialmente fa tutto il processo di onboarding, compreso il carico di una semplice fotografia del proprio documento del codice fiscale, e firma i contratti digitalmente. La banca li lavora con una filiale ad hoc, una filiale che abbiamo chiamato online, li lavora in un massimo di 48 ore, il processo si conclude sostanzialmente con un bonifico di un solo euro che serve per il riconoscimento del cliente ai fini adeguata verifica prevista la normativa antiriciclaggio.
Da quanto è partito il vincolo, il deposito, dottor Sbrogio? Purtroppo sto chiudendo, ma solo per capire
Da pochissimo, da una decina di giorni, siamo veramente all'alba di questa nuova attività.
E che tipo di risposta state avendo?
Assolutamente positiva, grande interesse da parte degli investitori e grande apprezzamento di uno strumento molto agile, molto flessibile.
Grazie a Mauro Sbrogio, amministratore delegato e direttore generale di Finint Investment SGR, direttore finanza di Banca Finint, per essere stato con noi. Anche in questo caso abbiamo parlato di un'altra necessità molto diffusa fra i risparmiatori italiani, che è quella di continuare a vedere i propri soldi, il proprio denaro liquido e fermo sul conto corrente, naturalmente pronto ad essere utilizzato in caso di bisogni, e quindi è ritornato in voga il conto di deposito. Noi ci fermiamo, la trasmissione termina qui, torniamo domani con Due di Denari, è mercoledì e ci sarà l'ultima puntata di quest'anno della trasmissione sul lavoro con INAP. A domani.